Bonzon Parade, i Rage Against the Machine. Questo era il singolo che lanciava il loro secondo album, Evil Empire, usciva nel 1996. Il gruppo di Zach Della Roce e Tom Morello quel disco lo portarono ovviamente in tour, in promozione anche in Italia. Io ebbi la fortuna di vederli all'epoca in un festival che si teneva a Milano, si chiamava Sonoria, uno dei ricordi più belli della mia vita, anche perché era la prima volta che li vedevo dal vivo dopo averli sentiti così tanto in cassettina. A proposito della cassetta, visto che oggi ricordiamo e celebriamo anche Luotens, l'ingegnere olandese che ha dato vita a questo supporto, io non sapevo, sono sincero, faccio coming out pubblicamente, che tra le tante cose anche dietro a Sonoria ci fosse la mano e il pensiero di questo signore che è al telefono con noi, Claudio Trotta. Ciao Claudio, grazie per essere con noi.
Ciao, grazie a te. Stavo appunto pensando a quei momenti, stavo pensando alla prima volta che ho fatto i Rage Against the Machine in un locale che si chiamava Zimba, poi prima ancora Odissea 2001 e poi dopo in un locale che si chiamava City Square, che poi è diventato Propaganda, prima ancora si chiamava Teatro Cristallo, concerto con Rage Against the Machine, Tool e Fishbone. E poi stavo pensando a quel giorno di Sonoria. Sonoria è un festival che ho creato, alimentato e prodotto nel 94, 95, 96 con 145 diversi artisti in 3 anni al Parco Acquatica di Milano. Stavo pensando al giorno in cui suonavano i Rage Against the Machine, che avevo messo il headliner di quel giorno con Iggy Pop, Special Ghost, Special Guest.
Sì.
E stavo pensando in mezzo al pubblico, a quelli che stavano, questo è brutto da ricordare, ma va ricordato, a quelli che stavano fischiando Iggy Pop e che lo consideravano vecchio, lo consideravano non rock. Quindi
ci vuol coraggio.
Se pensiamo che adesso vengono considerati rock i Maneskin, capiamo bene in che mondo siamo finiti.
Guarda, io la chiacchierata per certi versi la concluderei qui e già ti voglio bene, ma invece siamo solo all'inizio e cercherò di tenerti un po' di tempo qui con noi. Ti ringrazio per il tempo e per la disponibilità ancora una volta. Tu tra l'altro sei stato recentemente sulla fine dello scorso anno insignito del prestigioso premio dell'Ambrogino d'Oro, quindi oltre ad essere un milanese doc sei anche un milanese di categoria, come si dice da queste parti, proprio per la tua attività di promozione culturale che si dipana su 40 anni. Io ovviamente, come ho anticipato anche al tuo ufficio stampa, ti chiamo per fare un po' quello che è il punto della situazione o della non situazione, mi direi tu, sulla questione degli spettacoli dal vivo, in particolare i concerti, che sono la cosa che interessano i nostri ascoltatori e anche me stesso. Claudio Trotta, Barley Arts, se siete mai stati a un concerto in vita vostra, è semplicemente impossibile che non abbiate mai incrociato la vostra strada con uno di questi due nomi. Claudio, ad un anno dal 6 marzo, quindi da questa data simbolica per forza di cose, ovvero il primo lockdown, la prima chiusura vera di questo paese, che cosa è successo per il mondo della cultura? È cambiato qualcosa?
Ma io penso che innanzitutto bisogna ricostruire il fatto che c'è stata una pessima rappresentazione del mondo dello spettacolo dal vivo, che soprattutto grazie ai media e grazie ad Asso Musica, alle multinazionali Live Nation ed Event Team, a maggio dell'anno scorso in una conferenza stampa dissero che la musica dal vivo si fermava per un anno e quindi ci si vedeva dopo un anno. Era appena uscito il sistema dei voucher e lì l'errore grossolano che hanno fatto i media, che ha fatto anche il nostro ministro Franceschini e comunque in generale le istituzioni, il governo italiano, è stato quello di pensare che il mondo dello spettacolo fosse rappresentato solo dai grandi numeri. Per l'amor del cielo, i grandi numeri sono meravigliosi, mi è capitato spesso di farli, penso agli AC/DC a Imola, penso a tutti i concerti di Springsteen e a quant'altro, però rappresentano una minima parte di quello che è il quotidiano rapporto con lo spettacolo dal vivo e con la musica dal vivo. Non rappresentano i musicisti che sono nei club, nei bar, nei piano bar, nelle piazze, nelle orchestre da ballo, nelle cantine, non rappresentano i tecnici del suono, non rappresentano le piccole compagnie teatrali, la danza, il circo e quant'altro. Questo è il mondo dello spettacolo dal vivo, in tutto il mondo peraltro, non solo in Italia, i grandi numeri sono una parte. In conseguenza di questo grave errore, che ha rappresentato il mondo della musica dal vivo come un mondo ricco, che aveva venduto un sacco di biglietti, che con i voucher poteva tenersi giustamente, legittimamente, i biglietti prevenduti e che quindi poteva vivere, si è fermato tutto, ma tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo dal vivo e degli eventi, perché non c'è stato un vero lockdown di tutto il resto, si è continuato a lavorare nelle grandi fabbriche, si è continuato a usare metropolitane, tram, treni, a prendere aerei, a mettersi assieme in piazza e quant'altro. L'attività ristorativa certo ha avuto un sacco di problemi, però sostanzialmente è rimasta aperta. Certo, un giorno gli fanno vendere solo per asporto, un giorno fanno anche avere i clienti, però fondamentalmente ha potuto respirare. Ma l'attività dello spettacolo dal vivo è ferma da un anno, con una breve parentesi estiva. Questo errore grossolano, che peraltro non è stato fatto solo in Italia ma anche in qualche altro paese europeo e anche in qualche altro paese del mondo, ha generato dei danni che io mi auguro non siano irreversibili, che non sono solo di natura economica, ma vorrei ricordare gli innumerevoli club, teatri che hanno chiuso e che non riapriranno, vorrei ricordare le innumerevoli associazioni culturali che sono in gravissima difficoltà, vorrei ricordare le piccole compagnie teatrali che sono in grandissima difficoltà, ma ha anche generato il fatto che non stiamo più vivendo, ma stiamo sopravvivendo, perché vivere significa stare insieme alle persone, condividere, significa fare tante cose che non possiamo più fare, e significa soprattutto attraverso l'arte curarsi le innumerevoli ferite che ognuno di noi nel corso della propria vita subisce. Dove siamo adesso? Siamo che dopo una breve parentesi estiva e con un con un DPCM, quello del 17 maggio, scellerato, perché che aveva determinato, come dire, a prescindere le capienze, se ti ricordi, con 200 persone,
certo,
al chiuso e 1000 all'aperto, c'è questa finta riapertura del 27 marzo, che credo che si sia già dichiarato che non si farà, con dei numeri ancora inferiori, mentre invece bisognerebbe affrontare la questione in maniera diversa. Bisognerebbe affrontare il fatto che si può tornare a stare insieme nella misura in cui si può tornare a stare insieme a fare tutto il resto. Mi spiego meglio: o viene fatto un lockdown vero, ma deve essere vero, si chiudono le frontiere, si chiude qualsiasi attività e quindi non si criminalizza solo il mondo dello spettacolo, ma si prendono delle decisioni importanti per due mesi, vanno avanti con la vaccinazione, fanno quello che devono fare e poi si riapre con delle precauzioni, ovviamente con delle modalità che non potranno mai più essere quelle del prima di questa pandemia, oppure se si continua con questa zona gialla, zona arancione, zona rossa chiara, rossa scura e quant'altro, francamente non c'è alcun motivo per cui tutto il mondo dello spettacolo debba stare fermo e invece tutto il resto deve andare avanti. Non so se mi sono spiegato.
È chiarissimo, hai anticipato insomma diversi dei temi che avrei voluto trattare con te. Cominciamo per esempio col ministro Franceschini, che è stato riconfermato in questo nuovo esecutivo. Si è parlato molto della sua proposta del Netflix della cultura. Tu che cosa ne pensi?
Ma guarda, allora, il tema della digitalizzazione, il tema della musica liquida, dell'NFT, di questi portali, che peraltro non c'è solo Itzart, ma c'è anche Italiana, fatta dal Ministero degli Esteri, c'è anche Nexo Plus che è appena uscito, è un tema che non può essere sostitutivo del mondo dello stare insieme. Lo spettacolo dal vivo ha più di 2000 anni, l'arte è condivisione, non può essere semplicemente fruita da casa davanti a un telefonino, a un telefono, a un iPad o manco a un televisore, nessun genere di forma artistica. Dall'altra parte è indubbio che bisogna immaginare il nostro futuro, e io aggiungo il nostro presente, con una modalità mista. Bisogna tornare a fare spettacoli dal vivo quanto prima in sicurezza. E a questo proposito, insieme a tanti altri, abbiamo creato un protocollo dopo che ha un anno di lavoro alle spalle per la riapertura degli spazi dello spettacolo dal vivo e degli eventi, che peraltro ha 73 adesioni in questo momento in Italia, di sigle di vario genere, fra promoter, associazioni di teatro, associazioni di danza, di associazioni di orchestre, l'ARCI e tanti altri. Ma bisogna immaginare una prospettiva a medie, breve e io penso anche a lungo termine, dove lo spettacolo dal vivo dovrà anche avere una componente virtuale, una componente digitale, ma non solo, perché lo streaming da solo è inimmaginabile che possa essere la modalità con cui condividere l'arte, la musica, il teatro, la danza, il circo e qualsiasi altra cosa.
Guarda, non mi capita spesso di dirlo, ma devo ringraziare il tuo ufficio stampa perché mi ha letteralmente sommerso di materiale per poter preparare questa intervista. E uno di questi è ovviamente il protocollo che tu citavi, che insieme ad altre associazioni, alcune delle quali tu rappresenti, avete mandato alle istituzioni. Che tipo di risposta avete avuto, sempre che ne abbiate avuto una?
Ma guarda, la risposta oggettivamente questa volta è stata migliore di quello che avevamo fatto solo come Slow Music a maggio del 2020. Quello del maggio 2020, tra l'altro, si chiamava Vengo Anch'io per sentire l'effetto che fa, in omaggio al grande Enzo Iannacci. In quel caso l'avevamo regalato al governo, al CTS, all'Agis, ad Assomusica e quant'altro, e detta con un francesismo non ci aveva cagato nessuno. In questo caso invece il protocollo si chiama Ricominciamo e non è più siglato solo da Slow Music, ma come dicevo prima a una serie di promotori, a 73 sigle che hanno aderito. C'è stata una risposta immediata e interessata da parte del Ministero della Cultura. C'è un contatto che ho io diretto con Ricciardi, con cui parliamo spesso e volentieri di queste cose. Abbiamo provato a interloquire col CTS, però devo anche dire la verità, nel CTS non c'è un solo elemento che sia riconducibile al mondo, all'ampio mondo dello stare insieme, dello spettacolo, della musica, dell'arte, della cultura. Quello più vicino è un dirigente dell'INAIL e peraltro il CTS non interagisce direttamente con le associazioni o con le organizzazioni, come può essere considerata la nostra, di promotori del protocollo, ma tramite il Ministero della Cultura, perché la decisione rispetto alle capienze è del Ministero della Cultura. Attenzione, è una decisione di Franceschini, che io non credo, in tutta franchezza, abbia sinora dato alcuna motivazione scientifica di queste decisioni.
Non è il
questo
solo.
È un passaggio importante,
certo.
Perché quello che noi diciamo con il protocollo è innanzitutto che non si può aspettare che finisca la campagna di vaccinazione, anche perché io faccio un ragionamento molto banale. L'umanità siamo più o meno 8 miliardi di persone. Vaccinare 8 miliardi di persone io dubito che sarà mai fatto. Primo, se anche si finiscono le campagne di vaccinazione nei singoli paesi, non si finiranno contemporaneamente, non c'è un vaccino unico, non c'è possibilità di avere un patentino unico vaccinale eterno per tutta l'Europa e per tutto il mondo. I vaccini durano un anno, anche il piano inglese che qualcuno sta nominando, il piano inglese che è di 68 pagine, che vi invito a leggere per capirlo meglio, prevede una riapertura, un completamento del primo vaccino entro fine luglio e una progressiva riapertura del mondo dello spettacolo dal vivo, ma non dice che si tornerà a piena capienza entro fine luglio. È bizzarro che invece per i festival di Reading e di Leeds del luglio 2021 sono stati venduti 70.000 biglietti. Io non riesco proprio a immaginare come possano succedere questi concerti, perché io non vedo, io forse sarò pessimista, ma non vedo la possibilità di tornare a fare spettacoli in un pratone, in un autodromo, in quello che volete voi, con il posto unico, con un numero consistente di persone. Non la vedo possibile né per il 2021 né per il 2022 e la vedo vaga anche per il 2023. Altra cosa e invece fare spettacoli negli stadi, nelle arene e anche in questi posti, ma con dei distanziamenti, con dei posti assegnati, con delle modalità che non sono quelle del posto unico. Quella modalità, sinceramente, in questo momento, vaccinazione o non vaccinazione, la vedo altamente improbabile.
C'è poi la... Sì, scusami, finisci.
No, no, ma sai, io quando comincio poi è difficile fermarmi.
ti ascolto volentieri, ci mancherebbe, così come fanno i nostri ascoltatori. C'è poi anche la questione evidentemente dei ristori. Come valuti quanto fatto o non fatto dal governo italiano anche in rapporto a quanto si è visto in altri paesi esteri, penso alla Norvegia, alla Germania, all'Olanda?
Sì. Ma dunque, evitiamo di fare i rapporti, anche perché sono economie diverse, sono modalità diverse e soprattutto in molti dei paesi europei, diciamo che la cultura e la musica dal vivo e anche la musica pop, la popular music, hanno un'attenzione da parte dell'istituzione endemica, storica, istituzionale, formativa, informativa, che ahimè nel paese che dovrebbe essere, cioè che il paese che ha dato la nascita a grandi compositori di sinfonie e di opere liriche, che ha dato i titoli ai movimenti delle sinfonie, che ha una tradizione jazz e folk e world music straordinaria, e potrei andare avanti, questo tipo di cultura non c'è. Ma a parte questo confronto, i ristori e i bandi sono stati effettuati in certi casi tardivamente, in altri velocemente, sono stati effettuati in certi casi adeguatamente, in altri casi in maniera completamente sbagliata, e hanno in alcuni casi premiato, cioè hanno supportato la perdita di fatturato e non la necessità di riuscire a vivere e a lavorare, non so se mi spiego.
Certo.
Sono stati dati troppi soldi a, per esempio nel campo, il bando della concentrazione dei concerti, due multinazionali, praticamente il gruppo Live Nation e il gruppo Event Team, hanno più o meno incassato dagli 8 ai 9 milioni di euro, euro più, euro in meno, sui 12 milioni di euro, sulla base di un confronto della differenza di fatturato fra il 2019 e il 2020 in un determinato periodo. Il problema è che probabilmente questi 12 milioni di euro andavano ripartiti in maniera più equa e a supportare di più chi aveva più bisogno, e quindi sicuramente più le piccole organizzazioni piuttosto che le multinazionali. I bandi devono continuare ad esserci, ma devono essere riequilibrati, devono anche supportare bandi e ristori chi avrà il coraggio e la forza di ripartire, perché purtroppo bisogna anche dirlo, ci sono molti che in questo momento hanno paura di ripartire ed è anche comprensibile, ci sono molti che pensano forse è meglio che non riparto perché mi prendo i bandi e i ristori e qui partecipo ai bandi o prendo dei ristori ed è meglio che prendo il rischio imprenditoriale. Ci sono tanti che non potranno ripartire perché hanno chiuso, ci sono tante personalità, tante maestranze, tante figure professionali che hanno cambiato lavoro perché vivono del loro lavoro quotidiano. Questo pensiero il Ministero della Cultura non lo ha capito, forse ha cominciato a capirlo, ma tardivamente. Qui c'è migliaia di persone che vivono del lavoro quotidiano. Chi suona in un piano bar non è meno importante di chi riempie uno stadio e va supportato di più di chi riempie uno stadio. Non so se mi spiego nel ragionamento.
È chiarissimo. E tornando alla questione della capienza, guarda, neanche a farla apposta, questa mattina ospite ai microfoni del mio collega Jimmy Tranquillo c'era Alessandro Bellucci delle Nozze di Figaro, che
certo,
probabilmente conosci, immagino.
Amico fraterno.
Ecco, visto che siete proprio colleghi, e lui ha definito l'apertura dei live club soltanto con il 25% del pubblico una misura assolutamente demagogica. Sei d'accordo?
Ma ovviamente, cioè la percentuale minima per poter riaprire l'attività è intorno al 50-60%. Devo anche dire, peraltro, che ho partecipato all'International Live Music Conference, che è una conferenza che c'è da 33 anni, ho partecipato tutti i 33 anni, anche quest'anno in digitale, e ho ascoltato le parole di Schulenberg, che è il capo di Event Team, che proprio diceva lui stesso che prevede che per il 2021, probabilmente anche il 2022, si potrà cercare di lavorare al 50% della capienza. Quindi bisogna ragionare sul fatto che tornare al 100% della capienza, vaccini o non vaccini, patentini vaccinali o non patentini vaccinali, che poi questo apre tutto un tema che adesso non mi pare il caso di affrontare, non ci sarà un ritorno al 100% della capienza, secondo me prima del 2023, e non ci sarà un ritorno al 100% della capienza nei grandi spazi con le stesse modalità prima del Covid. Questa è ovviamente la mia opinione, per l'amor del cielo, può essere che stia dicendo un monte di cazzate, può essere che invece quello che dico magari si avvererà.
Stai seguendo quello che succede in America, penso in particolare al Texas e allo stato del Mississippi, che hanno scelto non solo di eliminare l'obbligo di mascherina, ma di lasciare alle venues, quindi agli spazi che organizzano concerti sia all'aperto che al chiuso, la possibilità di riaprire al 100% della loro capienza. Che pensi di questo tipo di scelta?
No, sinceramente non ero al corrente e non me la sento di commentare. Okay. Una notizia in queste modalità. Ti posso dire che, voglio dire, in Islanda in questo momento sono Covid free, in Nuova Zelanda e in Australia sono più o meno Covid free e sono tornati al 100% della capienza. Però c'è sempre un però: loro hanno adottato delle politiche diametralmente opposte a quelle europee e anche a quelle degli Stati Uniti, cioè hanno fatto un lockdown vero. Lockdown vero cosa vuol dire? Vuol dire chiudere le frontiere, per esempio. Il problema è che politicamente e anche geopoliticamente, ma sarà abbastanza complicato che un paese come il nostro, che confina con 4-5 paesi e che, voglio dire, ha degli hub importanti come Roma, come Malpensa, possa chiudere le frontiere. Ma se non si prende quella decisione è un po' difficile immaginare che si possa debellare aumentare o comunque non diminuire dei contagi. Dopodiché l'argomento è ancora più complesso, perché io dal primo giorno, forse qualcuno mi ha considerato negazionista, complottista, quello che volete, ho sempre sostenuto che bisognava trovare una modalità per convivere con quello che ci stava succedendo.
Sono d'accordo.
Perché francamente quello che stiamo facendo da un anno a questa parte, e oggi c'è un articolo bellissimo che ho letto prima di Alessandro Baricco su post.it, che vi consiglio di leggere, non è vita ma è sopravvivenza. Abbiamo abdicato alla paura di morire la gioia di vivere, non so se mi spiego.
È chiarissimo.
Apparentemente sembrerebbe che prima di questa pandemia e prima della campagna mediatica che è stata fatta della montagna di stronzate che sono state dette e della modalità speculativa con cui i media hanno riempito ore e ore di televisione e di quant'altro con immagini e quant'altro, prima di questo sembrerebbe che la maggior parte dell'umanità non si rendesse conto che si muore, che ci sono tante altre maniere in cui si muore di cancro quotidianamente, si muore di AIDS tuttora, si muore di incidenti, si muore di epatite virale, si muore di tante cose. Quindi ma questo è un ragionamento che ovviamente qualcuno potrebbe fraintendere,
certo.
Che bisogna convivere con quello che sta succedendo, con le precauzioni, con una grande campagna vera di educazione, perché dove sono finiti tutti i discorsi su l'igienizzazione, la sanificazione? Provate ad andare in giro a vedere i parchi come sono conciati, provate a vedere come comunque c'è poca attenzione verso il bene pubblico. È inutile che pensiamo tutti che con la mascherina e col vaccino ci salviamo, se continuiamo a trattare la nostra proprietà comune, la nostra civiltà a pesci in faccia. L'inquinamento è tornato a dei livelli insopportabili e potrei continuare.
Certo, certo, è chiaro. Claudio, per tornare, scusami brevemente, sul discorso del governo, credi che ci sia stata una generale sottovalutazione del settore o semplicemente non siamo in grado di percepire il mondo della cultura e della musica come un'economia reale?
No, penso che purtroppo c'è stata una coincidenza astrale nel mondo per cui siamo capitati in mezzo a questa pandemia con in molti paesi del mondo fra i peggiori politici di tutta la storia dell'umanità, non solo in Italia ma anche in altri paesi. Penso altrettanto che i politici sono la rappresentazione di quello che siamo noi, quindi, come dire, sicuramente questo è un paese che ancora adesso parla un mese prima e un mese dopo del Festival di Sanremo, cioè del nulla cosmico, di un programma televisivo che è fondamentalmente l'unica maniera attraverso cui, insieme a altri talent show, uno peggio dell'altro, attraverso cui un giovane può cercare di farsi conoscere, può cercare di avere una carriera. Questo è l'unico paese del mondo dove una cosa simile accade. Si badi bene, i talent show ci sono anche in altri paesi, anzi a dirla tutta sono dei format che arrivano dall'estero, però ci sono anche, non solo, qui è rimasto solo quello. Quindi che il livello culturale e l'approccio verso la musica e verso l'arte purtroppo sia basso da un punto di vista governativo e anche dei ministri o di chi comunque copre ruoli istituzionali non mi sorprende, perché è il livello generale che è basso purtroppo. Quindi, come dire, non penso che sia casuale che tutto questo succeda.
Per concludere,
penso però sì, che vada combattuto con tutte le possibili armi pacifiche possibili.
Posso chiederti come hai vissuto questi ultimi 12 mesi, non da operatore culturale, proprio tu, Claudio, essere
ma
umano?
Ma io, tanto per cominciare, io, se voglio parlare di privato, ho perso 20 kg perché sono stato attento a quello che mangiavo.
Okay.
Mi sono riempito e mi sto riempiendo tuttora di vitamine, cosa che consiglio a tutti, perché la prima maniera per non prendere malattie e avere delle difese immunitarie e avere le difese immunitarie forti e quindi prendere un certo tipo di vitamine. Ho ascoltato molta musica, ho scritto tantissimo, ho lavorato tantissimo per tutti, sono stato molto con i miei figli, sono stato molto con la mia compagna che amo molto e continuo a fare molte delle cose che mi piace fare. Non viaggio pochissimo e questo mi manca tantissimo. Sono sostanzialmente sempre proiettato verso il futuro e credo che ci sarà un futuro, se vorremmo averlo un futuro, perché diversamente il presente non è concepibile, non è concepibile non vivere e sopravvivere. Non lo è soprattutto per uno come me che ha vissuto tutta la vita lavorando con passione, con amore per il lavoro, mettendoci la faccia. In questo momento ci viene vietato di farlo sostanzialmente. Questo momento va avanti da ormai più di un anno e sostanzialmente è un po' complesso, perché poi ci sono molti che non hanno mai smesso di lavorare.
Vero.
Ci sono i lavoratori dipendenti che hanno continuato a prendere gli stipendi, ci sono quelli che lavorano nelle radio, nelle televisioni.
Io sono uno di questi, non lo nascondo.
Che non hanno mai smesso di lavorare, ma per una serie di persone che ha smesso di lavorare, nel senso che non può farlo, insomma, il problema non è solo di natura economica, ma è soprattutto di natura morale, etica, personale, culturale, umana, sociale. Questi aspetti vengono poco trascurati. Ci sono un sacco di persone che stanno morendo dentro. E allora questo non va bene. Questa è una cosa a cui bisogna reagire. Io ho continuato a farlo, continuo a farlo e continuerò a farlo.
Proviamo a concludere con una nota positiva. Se non altro abbiamo risolto il problema del secondary ticketing. O no?
Ma guarda, io non ne sarei così certo.
Eccoci, mai una gioia proprio.
Nel senso che, tanto per cominciare, tu avrai sicuramente sentito parlare dei Kings of Leon che hanno incassato 2 milioni di dollari
certo,
con il loro album venduto in, NFT, no? Non functional token. Io temo che ci sia una nuova c'è un altro tema importante. Cioè, è vero, la digitalizzazione da una parte è quasi un'esigenza, dall'altra può portare anche dei vantaggi, ma attenzione, perché la digitalizzazione per certi versi può massacrare completamente tutta la filiera dello spettacolo dal vivo e aumentare questa logica della ghettizzazione che nasce dal fatto che se hai soldi puoi comprare, se non ce li hai non puoi accedere. Il secondary ticketing, forse qualcuno non l'ha capito, non è solo un mezzo per fare più soldi su dei biglietti, ma è un mezzo per dare del valore maggiore a degli artisti o degli spettacoli e quindi aumentare tutti questi maledetti VIP ticket, tutte queste pre-sale, tutte queste modalità fondamentalmente che tolgono l'accessibilità, che è la madre, che è una delle madri fondanti del rock and roll, della cultura rock. La cultura rock dovrebbe essere accessibile e condivisibile. Quindi io non credo che sia finita la storia del secondary ticketing, non è finita la storia delle speculazioni, si trasformerà, si sta già trasformando, però c'è sempre una possibilità che è quella di dire di no. Bisogna vedere quanti sono quelli che dicono di no.
Grazie per la tua consueta schiettezza, scusami se ti ho trattenuto un bel po', e grazie davvero.
Ci mancherebbe, volentieri, piuttosto. Speriamo che qualcuno ci abbia ascoltato.
Ci hanno ascoltato in diversi e sono arrivati un disastro di messaggi, ma sono stato un po' preso dalla conversazione e un po' glissato su questi ultimi. Grazie davvero.
Va buono.
Grazie per il tempo e per la disponibilità a Claudio Trotta. Barley Arts, Asso Musica, spero di risentirci presto.
No, Asso Musica no, ti prego, Asso Musica non più, l'ho fondata ma non sono più in Asso Musica da tempo.
Eccoci.
Io Barley Arts e Slow Music, che ho fondato 3 anni fa e che è una cosa a cui tengo molto. Ma Asso Musica l'ho fondata, ma poi da 2 anni non sono più in Asso Musica.
Hai fatto okay? Bene a correggermi. Grazie e buon lavoro,
abbraccio.
Davvero, buona vita. Ciao,
ciao
Claudio.
Ciao anche a te, ciao.
Signora, le serve una mano per la spesa?
Ma io già chi mi dà una mano? Coop Fee, in tutti i negozi.